Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Calenzano, ritrovato anche l'ultimo dei tre dispersi nell'esplosione di ieri. Le vittime salgono a 5. Sciopero di 2 ore alla raffineria di Livorno. Siria, nuovi raid israeliani anche oggi contro la marina israeliana. I ribelli di Al-Golani, ritrovati i corpi con segni di torture per i responsabili fuggiti all'estero. Sarà chiesta l'estradizione. Tavolo sull'indotto auto al Ministero per le Imprese. Urso, cercheremo di evitare i licenziamenti collettivi. Intanto Stellantis annuncia una nuova Gigafactory in Spagna. Champions League, stasera in campo 2 italiane. L'Inter in trasferta contro il Leverkusen. L'Atalanta ospita il Real Madrid. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano la tragedia di Calenzano, è stato ritrovato anche l'ultimo dei dispersi, salgono a 5 le vittime, 26 i feriti, 2 di loro sono ricoverati con gravi ustioni. Dopo l'incidente di ieri si sono fermati anche i lavoratori della raffineria di Livorno per uno sciopero di 2 ore, come vi abbiamo già raccontato questa mattina, ma andiamo subito con gli ultimi aggiornamenti con Ilaria Masini. Buongiorno.
Sì, buongiorno. È stato trovato proprio in questi minuti l'ultimo disperso dell'esplosione di ieri al deposito ENI di Calenzano. Altre 2 persone erano state trovate sotto le macerie questa mattina durante le operazioni propedeutiche all'avvio delle ricerche. A questo punto, come dicevi, il bilancio delle vittime sale a 5, ci sono decine di feriti, 2 confermato anche dal governatore Eugenio Giani, sono molto gravi e si trovano nel centro grandi ustionati dell'ospedale Cisanello di Pisa. Sul fronte delle indagini, diciamo che il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, che sta seguendo fin da subito le indagini, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, però al vaglio ci sono anche le ipotesi dei reati di lesioni colpose, che sarebbero anche aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e disastro colposo. Oggi è lutto cittadino a Calenzano, domani sarà alla volta del lutto regionale. Per quanto riguarda lo sciopero di 2 ore alla raffineria di Livorno, aggiungiamo anche che domani ci sarà uno sciopero generale di 4 ore in provincia di Firenze a fine turno per chiedere ovviamente maggiore sicurezza sul lavoro.
Grazie Ilaria Masini per questi aggiornamenti. E tra l'altro un incendio con molto fumo si è sviluppato oggi anche a Vicenza all'ospedale San Bartolo, in fiamme il vano lavanderia, rogo causato probabilmente dal surriscaldamento di un macchinario. Per precauzione alcuni pazienti sono stati allontanati, sospesa l'attività operatoria. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia. Adesso andiamo all'estero, in Siria, per gli aggiornamenti sulla situazione. Il leader degli insorti, ora al governo, Al-Golani, ha detto che sarà pubblicata una lista degli ufficiali siriani ricercati per torture e crimini di guerra e che sarà chiesta l'estradizione e il rimpatrio nel caso siano fuggiti all'estero.
Israele vuole una Siria senza capacità militari. Lo denuncia l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani Siria, secondo cui le forze di Netanyahu hanno condotto oltre 320 raid in tutto il paese, compresa Damasco, contro aeroporti, depositi di armi, centri di ricerca e anche contro la flotta navale che era di Bashar al-Assad, andata distrutta. L'Iran, insieme a Giordania ed Egitto, condanna Israele per avere violato il diritto internazionale con la sua incursione militare sulle alture del Golan siriano, che ormai è occupato, denuncia Hezbollah. Si tratta di misure limitate e temporanee, ha riferito l'ambasciatore israeliano all'ONU. Il leader della coalizione di miliziani ormai al potere, Al-Golani, ha annunciato l'amnistia per tutti i militari dell'esercito regolare, annunciando però la diffusione di una lista di ex funzionari del regime coinvolti nelle torture del popolo siriano che verranno perseguiti anche all'estero. I miliziani hanno dichiarato di avere trovato almeno 40 cadaveri con segni di tortura nell'obitorio di un ospedale vicino Damasco. I presidenti tedesco e francese Scholz e Macron si sono detti pronti a cooperare con i nuovi leader in Siria, quando anche l'Italia si aggiunge al lungo elenco dei paesi europei che hanno sospeso l'esame delle domande di asilo per i profughi siriani. Quanto ai siriani ormai da anni rifugiati in Turchia, possono rientrare in Siria fino a 20.000 al giorno, prevede il ministro dell'interno turco. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto Israele sul fronte interno vede oggi il primo ministro Netanyahu in tribunale a Tel Aviv per la ripresa del processo a suo carico per corruzione. Sentiamo.
Benjamin Netanyahu, dinanzi ai giudici per il suo interrogatorio, più volte rinviato nel processo che lo vede imputato dal 2019 in 3 casi per corruzione, frode e violazione della fiducia, ha detto che le accuse contro di lui sono semplicemente ridicole. Il premier ha riferito che è stata sempre sua intenzione presentarsi in tribunale, ma prima Gaza, poi Libano e ora la situazione in Siria lo hanno reso sempre più difficile. Ha chiesto di trovare un equilibrio tra le esigenze del processo e quelle del paese che sta guidando su 7 fronti di guerra. Ha respinto le accuse, parlando anche di campagna mediatica contraria e di stampa contro. Ha poi lasciato l'aula per occuparsi di una questione di sicurezza nazionale dopo aver ricevuto un biglietto. Turchia e Qatar condannano l'ingresso dei militari israeliani nella zona cuscinetto con la Siria, mentre l'esercito ha smentito di essere entrato nel territorio del paese arabo. La marina ha distrutto navi di Damasco e l'aviazione ha condotto, secondo fonti di stampa, più di 300 raid dalla caduta di Assad contro obiettivi militari siriani. Palestinesi denunciano almeno 34 vittime in diversi attacchi al nord e centro di Gaza. L'esercito ha detto di aver colpito i 10 responsabili della morte di 3 soldati ieri. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
Il presidente brasiliano Luiz Inácio da Silva è stato operato per una emorragia intracranica. L'intervento è stato effettuato nella notte presso l'ospedale sirio-libanese di San Paolo in Brasile. Dopo che Lula aveva avvertito un mal di testa, il capo dello Stato è stabile. Secondo il bollettino medico, l'intervento è andato bene. Lula è sotto monitoraggio in un letto di terapia intensiva. Ora veniamo di nuovo in Italia con intanto i dati dell'economia, perché a ottobre si stima che la produzione industriale resti invariata rispetto a settembre. Secondo l'Istat, nella media agosto-ottobre il livello di produzione industriale diminuisce lo 0,7% sui mesi precedenti, cala del 3,6% rispetto a un anno fa. A frenare maggiormente sono il comparto dell'auto, meno 40%, ma anche la moda, meno 10% da inizio anno. E proprio sulla crisi dell'indotto della produzione dell'auto si tiene oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy un tavolo con i sindacati che chiedono garanzie a fronte dei licenziamenti annunciati in questi giorni. Cercheremo di evitare quelli collettivi, ha detto il ministro Urso, che si aspetta novità dal nuovo tavolo che sarà convocato con Stellantis lunedì prossimo. Intanto Stellantis annuncia investimenti in Spagna.
Persistente flessione dell'attività industriale. Così in agosto recitava la nota sulla congiuntura economica dell'Ufficio parlamentare di bilancio, e il trend non inverte rotta. L'Istat ci fa sapere che a ottobre la produzione industriale è rimasta invariata rispetto a settembre, ma nel periodo agosto-ottobre è diminuita dello 0,7% rispetto ai 3 mesi precedenti. E soprattutto, se mettiamo a confronto il risultato di ottobre con quello dello stesso mese di un anno fa, vediamo che il calo è del 3,6%. Dietro ai numeri c'è un'industria che soffre soprattutto, c'era da aspettarselo, nel settore dei mezzi di trasporto, che registra una riduzione di oltre 16 punti percentuali su base annua. Ma dovrebbe preoccupare anche che il calo tendenziale riguarda in particolare i beni strumentali e un termometro degli investimenti delle aziende. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Stellantis e il gruppo cinese Cutlass, produttore di batterie per autoveicoli e sistemi di accumulo, annunciano l'accordo per realizzare una gigafactory a Saragozza in Spagna, e cioè un impianto per la produzione di batterie a litio ferro per auto elettriche. Un investimento da oltre 4 miliardi di euro che non sorprende, sia perché già nell'aria da settimane e soprattutto perché la Spagna è il secondo produttore europeo di automobili, 1,6 milioni nei primi 9 mesi di quest'anno contro le 450 dell'Italia. E poi perché la stessa Stellantis produce in Spagna più di quanto faccia in Italia e in Francia. E infine perché il governo spagnolo sta massicciamente finanziando la transizione all'elettrico con 357 milioni di euro solo a Stellantis. Intanto in Italia, in vista del tavolo Stellantis al Ministero delle Imprese il 17 dicembre, il responsabile del gruppo per l'Europa, Jean-Philippe Imparato, annuncia che presenterà un piano concreto con impegni su nuovi modelli e su ogni stabilimento in Italia, e tra questi la nuova 500 ibrida a Mirafiori a novembre 2025. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la politica si continua a discutere nel Movimento 5 Stelle dopo la seconda votazione che ha dato ragione a Giuseppe Conte. Sentiamo.
Un passaggio deciso da un'intera comunità. Roberto Fico, ex presidente della Camera e grillino della prima ora, spiega al Corriere della Sera che non era possibile per il Movimento 5 Stelle tornare alle origini. Negli anni abbiamo fatto un percorso, abbiamo fatto delle scelte, tutti insieme, lo stesso Beppe le ha fatte. Penso alle alleanze, ai governi di coalizione e a quelli istituzionali. È bene ricordare che il voto degli attivisti non sia contro Beppe Grillo, ma per l'abolizione del ruolo del garante. Beppe resta il fondatore, dice Fico. Più caustico il commento di Riccardo Ricciardi, uno dei vicepresidenti 5 Stelle. Penso che Beppe si sia picconato da solo sbagliando tutto ciò che poteva sbagliare, e sul cambio della regola dei due mandati si discuteva sin dalla fine della scorsa legislatura. È un dato innegabile che mantenerla così com'era avrebbe fatto perdere forza e peso politico agli eletti del movimento. Elisabetta Fiorito, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
Gli sviluppi sull'indagine della morte di Rami El Gamel, il 19enne d'origine egiziana, è caduto dallo scooter dopo uno dei carabinieri indagato. Ce ne sono altri due, sentiamo.
Altri due carabinieri indagati dalla Procura di Milano per frode processuale, depistaggio e favoreggiamento personale dopo i nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'incidente in cui la notte del 24 novembre scorso nel quartiere Corvetto di Milano ha perso la vita Rami El Gamel, 19enne di origine egiziana, caduto dallo scooter guidato da un amico durante un inseguimento dopo che i due giovani non si erano fermati a un posto di blocco. Nell'inchiesta era già stato indagato per omicidio stradale il carabiniere che guidava la macchina lanciata all'inseguimento dei due giovani, accusa contestata insieme alla resistenza anche al 22enne che guidava lo scooter. Le ipotesi di reato per gli altri due carabinieri indagati fanno riferimento al verbale d'arresto per resistenza di Fares Buzidi alla guida dello scooter, in cui non ci sarebbe nessuna traccia dell'impatto avvenuto invece tra l'auto e il mezzo a due ruote, di cui ha parlato un testimone che avrebbe messo a verbale anche di essere stato costretto a cancellare un video dell'incidente. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 minuti, stasera torna il calcio in Europa con la Champions League e ci sono le due nerazzurre impegnate. Carlo Genta.
Sì, due bellissime partite per la verità, per quest'ultimo turno del 2024, poi le ultime due giornate si giocheranno a gennaio tra il 21 e il 29, però restiamo a oggi, all'attualità, perché c'è l'Atalanta che riceve alle 21 il Real Madrid e chi l'avrebbe detto, tra le due quella che sta meglio è l'Atalanta, quella che ha la classifica nettamente migliore è l'Atalanta, che ha 11 punti ed è quinta da sola, mentre il Real Madrid è 24esimo, al momento ultima posizione disponibile per passare il turno con soli 6 punti. L'Inter ha una trasferta complicata, sempre a ore 21 in Germania, sul campo del Bayer Leverkusen, che ha 10 punti, 3 in meno dei nerazzurri, che inseguono la certezza, insomma, in queste ultime giornate della qualificazione diretta nelle prime 8 posizioni. Quindi questo è il piano partita per stasera, per questa sesta giornata di Champions League, che si apre alle 18:45 con Dinamo Zagabria Celtic e Girona Liverpool. Liverpool capoclasse, 15 punti.
Grazie Carlo, ti seguiamo a più dopo. Tardi con tutti i convocati nella vigilia di questa ripresa della Champions League. 13:14 minuti, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Calenzano, ha ritrovati i corpi dei 3 dispersi nell'esplosione di ieri. Le vittime salgono a 5. Sciopero di 2 ore a Livorno. Siria, nuovi raid israeliani anche oggi contro la marina militare. I ribelli di Al-Golani, i responsabili delle torture fuggiti all'estero, sarà chiesta l'estradizione. Tavolo sull'indotto auto al Ministero delle Imprese. Urso, cercheremo di evitare licenziamenti collettivi. Champions League, stasera in campo le due italiane. Inter in trasferta contro il Leverkusen, l'Atalanta ospita il Real Madrid. 13:18 minuti, eccoci qua, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, ve lo ricordo, ogni giorno se volete potete scrivere per stare con noi, per commentare le notizie di oggi. Ripartiamo dal tavolo che è in corso al Ministero per le Imprese del Made in Italy sull'indotto dell'auto, sugli licenziamenti, 100 annunciati, quasi 100 annunciati da Trasnova, ma ce ne sono altri di altre società dell'indotto, dei vari stabilimenti Fiat in giro per l'Italia, Cassino, Pomigliano d'Arco, Melfi, Mirafiori. E il ministro Urso, alla vigilia, diciamo, di questo tavolo, che non è chiarissimo se è ancora in corso, se è già finito, ha detto: cercheremo di evitare licenziamenti collettivi. Nelle stesse ore però, e ha fatto notizia, Stellantis ha annunciato un nuovo investimento non in Italia ma in Spagna, 4 miliardi per costruire un impianto europeo di batterie per le auto elettriche in collaborazione con il gruppo cinese CATL. Io saluto Paolo Bricco, collega, giornalista, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno e benvenuto Paolo.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, ti chiedo di aiutarci un po' a inquadrare le notizie, perché arriviamo tra poco anche all'indotto, cerchiamo di capire che speranze ha l'industria dell'indotto in Italia, e c'è questo tavolo aperto per questi licenziamenti che sono stati annunciati, insomma, no? Però ti chiedo, è credibile Stellantis? Perché subito dopo questo annuncio sono arrivate naturalmente richieste di precisazioni. Lunedì ci sarà dovrebbero essere presentati dei piani più precisi, però Stellantis ha subito detto: questo non pregiudica l'investimento di Termoli in Italia, sempre la Gigafactory. Ti chiedo intanto questo, è credibile questo annuncio?
Beh, allora vanno chiarite alcune cose. La Gigafactory di Termoli è ferma, bloccata, ibernata, congelata da mesi. E quindi questo è il primo punto, cioè voglio dire, non qualunque altro investimento in qualunque altro punto di Europa rientra nelle logiche di Stellantis, ma è separato e distinto dalle scelte invece di investimenti in Italia che, per quanto concerne Termoli, sono ferme, bloccate, congelate, ibernate da mesi e mesi e mesi. Quindi questo è il primo punto. La frase dell'azienda, del gruppo, ciò non pregiudica Termoli, lascia davvero con l'amaro in bocca. Primo sì. Elemento. Secondo elemento, per porre in correlazione l'investimento annunciato da 4,1 miliardi di euro in Spagna e la condizione di stop che oggi c'è su Termoli, va ricordato un altro elemento, cioè che tutta la struttura tecnologica di componentistica, sia sui motori endotermici che sul nuovo elettrico di sì. Stellantis, segue la filiera Francia, Spagna, Marocco. Questo va ricordato con grande chiarezza per evitare soperchie illusioni per quanto concerne il nostro paese. I grandi gruppi industriali sono giganteschi organismi, e l'organismo Stellantis ha il cuore, la testa in Francia, passa attraverso la Spagna, dove ci sono stati investimenti molto importanti. Vi ricordate anche le polemiche francesi, perché l'allora amministratore delegato Tavares aveva deciso di fare la City Car elettrica a Barcellona e non in Francia, e arriva fino al Nord Africa. Perché questo va detto? Va detto perché nella geografia del gruppo l'Italia è sempre fin dall'inizio della fusione FCA e PSA minoritaria,
quindi
ancillare.
Se volessi fare un titolo da quello che dici, è quanto è credibile, rispondendo in maniera brutale alla domanda iniziale, Stellantis
poco per essere corretti, poco. Poi in questo momento c'è questa campagna anche mediatica, in qualche maniera anche efficace, pare, se ho visto bene, dalle agenzie, condotta tramite anche Rai 1, il TG1, da parte di Imparato, che è questo manager di origini francese, di origini italiane, che peraltro è una persona anche molto simpatica e molto brillante, che sta spiegando a tutti che l'Italia non verrà abbandonata, però bisogna riempire di contenuti
queste frasi, le queste
cose,
affermazioni,
perché se no le
non
frasi rimangono
certo.
un sacco vuoto.
Senti, tra l'altro lunedì sapremo qualcosa di più, cioè il 17 dicembre sapremo qualche cosa di più, non lunedì, il 17 dicembre, perché dovrebbero essere svelati, mi ha detto sempre Imparato, questi piani industriali fabbrica per fabbrica. Intanto però ti chiedo come si sta muovendo il governo, perché oggi il vice premier Tajani dice potremmo arrivare a investire fino a 1 miliardo, non si sa bene questa cifra, tra l'altro Tajani vice premier ma non è, diciamo, un ministro di settore. L'opposizione accusa il governo di avere disinvestito, tolto 4 miliardi al fondo automotive per spostarli altrove. Ora c'è questo tavolo, c'è l'emergenza per questi licenziamenti, ti chiedo come si sta muovendo il governo e che strumenti avrebbe il governo in questo momento?
Beh, in questo momento il governo ha pochi strumenti se non lo strumento finanziario. Abbiamo appunto appreso che il governo sta cercando di ricostituire, di rimpolpare quel fondo sull'auto che per ragioni di bilancio era stato ridotto a poca cosa. È importante che il governo stabilimento per stabilimento incalzi i vertici operativi di Stellantis e incalzi anche la proprietà, cioè la famiglia Elkann, che ha il 14% azionista di maggioranza, in maniera tale che stabilimento per stabilimento ci sia la certezza che gli impianti non vengano svuotati. Quali modelli da parte dell'azienda, con quanti soldi, con quanti addetti? A fronte di quello il governo deve, perché in questo momento tutte le mani pubbliche, tutti gli stati sovvenzionano in maniera diretta e indiretta le case automobilistiche, mostrare, come dire, il denaro pubblico, ma senza un impegno concreto, stabilimento per stabilimento, modello per modello, davvero è meglio che il governo non dia più un euro a Stellantis.
Paolo Bricco, collega giornalista del Sole 24 Ore, grazie, buon lavoro, a presto, staremo a vedere poi quali saranno le notizie effettivamente che usciranno da questo tavolo oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy, tavolo che è stato convocato sull'emergenza licenziamenti nell'indotto, e poi gli sviluppi arriveranno anche su Stellantis, però abbiamo detto l'appuntamento clou è il 17 dicembre. Adesso invece una notizia che riguarda proprio la giornata di oggi, perché oggi 10 dicembre si celebra la giornata internazionale dei diritti degli animali, diritti che soprattutto nei grandi allevamenti intensivi vengono negati agli animali reclusi, così sostengono gli organizzatori di questa giornata. A soffrire non è soltanto non sono solo gli animali, ma anche l'ambiente, ricordiamolo, perché il settore zootecnico è comunque responsabile del 14% delle emissioni clima alteranti. E allora sentiamo Roberta Pellegatta, che ha intervistato Ilaria Scarpetti di WWF Italia, che presenta una proposta di legge in merito. Sentiamo.
È proprio così, infatti il sistema zootecnico europeo richiede una grande quantità di risorse naturali e produce grandi quantità di sostanze inquinanti, le emissioni di ammoniaca, il conseguente anche inquinamento da polveri fini, ossia dalla PM2.5.
Quindi non solo per gli animali ma anche per l'ambiente, alla fine per noi stessi, gli allevamenti intensivi devono essere superati. C'è una proposta di legge oltre gli allevamenti intensivi promossa da WWF ma anche da Greenpeace, da l'IPU, che cosa prevede?
Questa proposta di legge mette le basi per una riconversione del settore zootecnico che mette al centro le aziende agricole di piccole dimensioni che adottano dei metodi agroecologici, con dei margini di guadagno più equi per i produttori e con politiche di sostegno ai prezzi che permettano a tutta la popolazione di poter accedere a cibi sani e anche di qualità. Nella proposta di legge prevediamo un'immediata moratoria sulla apertura di nuovi allevamenti intensivi e sull'aumento del numero degli animali allevati in quelli esistenti, nell'implementazione di un piano nazionale di riconversione che dovrà essere messo a punto dal Ministero delle Politiche Agricole.
E va bene, e va bene. Adesso torniamo invece sulla vicenda siriana, perché e lo facciamo intanto salutando e collegandoci con Gerusalemme, con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che ritroviamo. Ugo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
che ieri si trovava ad Ein Zivan sul Golan, da cui poi è partita un'azione militare israeliana di cui parleremo tra un attimo, perché poi anche oggi le notizie di oggi, partirei da qua, Ugo Tramballi, vedono nuovi raid israeliani che avrebbero colpito la marina israeliana in particolare. Ti chiedo però anche a te, perché insomma siamo davvero a caldo da quello che è accaduto, no? Che segnali stanno arrivando da questi nuovi, intanto come dobbiamo chiamarli, perché non sono più insorti ribelli perché sono al potere, che espressione possiamo usare per definire al-Jolani e la sua milizia oggi?
Beh, intanto non si chiama più al-Jolani perché questo era il suo nom de guerre, adesso ormai si è istituzionalizzato, ha ripreso il nome e il cognome di famiglia. È difficile spiegare che cosa, perché nessuno lo sa. È stato molto interessante vedere qualche giorno fa l'intervista, una bellissima intervista che la CNN ha fatto a lui. Lui, per come lui si è mostrato, per le cose che ha detto, sembra una specie di, non so come dire, di rinnovatore europeo, di rinnovatore occidentale. Ha ammesso la sua storia, che il suo curriculum non è indelebile, è lì, ma dice è una questione di tempo, di stagioni politiche diverse. Io ho un ragazzo, ho visto invadere l'Iraq dagli americani con tutte le brutalità, Abu Ghraib, Fallujah, eccetera, e sono andato a combattere. Poi l'Islam è stata una forma di rivolta contro tutto questo, poi però si cresce, si cambia, un giovane di 20 anni è diverso da un uomo di 40, lui ne ha 42, però ecco, questo già colpisce perché non si era mai visto un jihadista dire fare un percorso di questo
saranno genere. Anche annunci, come sentiamo dire in maniera molto molto scettica, e lo scetticismo è d'obbligo naturalmente, però sono annunci, cioè, obbligatori, però sono annunci che in altri casi non sono stati fatti, cioè di rispettare le minoranze, di avere cambiato appunto approccio, eccetera eccetera, per cui diciamo vanno presi per quello che sono. Ugo Tramballi, verrei però anche al racconto, se vuoi, della giornata di ieri, ma anche poi in prospettiva, perché ieri tu ti trovi proprio sul Golan, per intendersi quella zona montuosa al confine tra Israele, la Giordania, la Siria e il Libano, zona contesa, da cui ieri sono partite delle azioni militari israeliane sulla Siria. Che cosa sappiamo di queste operazioni e anche quelle di oggi?
No, non da lì, non davanti ai miei occhi, sono partite dagli aeroporti e dalle basi navali, dove appunto le navi sono andate a colpire con i missili. E beh, il concetto è che loro hanno occupato praticamente i primi 3 chilometri di frontiera tra Israele e Siria, che era quella zona di divisione fra i due popoli, fra i due eserciti in guerra nel 1973, stabilito dalle Nazioni Unite, che è sempre rimasto. Il tipo di attacco, il tipo di presenza, il tipo poi di, cioè, sono andati a colpire in profondità dentro tutta la Siria, tutte le basi militari dell'esercito del regime precedente, comprese probabilmente le basi dove c'erano anche delle armi chimiche. Non tanto per eliminare un esercito che non esiste più, ma per non saperne leggere né scrivere, per impedire che quello nuovo se ne impossessi, almeno finché non si sa che cosa farà, quali sono le sue intenzioni, se sarà un sistema riformatore, oppure se invece si tornerà al caos, perché comunque in Siria non c'è solamente al-Jolani, non c'è solamente il suo movimento, ci sono tante altre sette, tante altre tribù, tanti altri partiti che governano dei territori, quindi bisognerà vedere se riusciranno a unificare tutto questo oppure no.
E tra l'altro i raid ci sono stati anche oggi, a quanto sappiamo avrebbero colpito diciamo la flotta navale del regime di Assad, alcuni raid israeliani, e questa diciamo è la cronaca di oggi. Io mi devo fermare qua, saluto Ugo Tramballi e lo ringrazio, in collegamento da Gerusalemme. Immagino che lo risentiremo nei prossimi giorni, la situazione è in evoluzione. Quasi mi viene da dire di ora in ora, ci sono diverse notizie, insomma non sto a leggervi, per esempio la Turchia che dice apre al rientro dei siriani dalla Turchia a un ritmo di 20.000 siriani rifugiati al giorno che potrebbero rientrare. La Turchia ospita tantissimi milioni di siriani e questa è una notizia che anche questa è destinata ad avere un impatto. Ci fermiamo, torniamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:37 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666. Vediamo se c'è qualche messaggio sulla giornata di oggi, 17 dicembre. L'appuntamento Stellantis si sono bloccati, non riesco a leggerli. Vediamo, dunque, tra poco magari ci torniamo. Adesso, invece, come avete sentito anche dalla prima parte di Effetto Giorno, è stato ritrovato anche il terzo dei dispersi nell'incendio a Calenzano e sono 5 le vittime. Oggi c'è stato anche uno sciopero di 2 ore dei lavoratori della raffineria di Livorno e insomma domani ci sarà un altro sciopero di 4 ore di lavoratori a livello regionale, naturalmente per chiedere più sicurezza, per chiedere garanzie per il futuro su questi siti. Oggi la stampa scrive: 1000 impianti a rischio nell'Italia dei mancati controlli, e si cita un rapporto del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Con noi Fabio Ferranti, che per l'ISPRA ha partecipato alla stesura di questo rapporto. Intanto buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per il collegamento.
Allora, grazie a lei per aver partecipato e per essere qua con noi. Intanto, visto che si parla appunto di un numero elevato di impianti in Italia che vengono controllati, e questa è già una buona notizia, no? Però c'è una vasta gamma di impianti che sono, anche secondo voi che vi occupate proprio di questo, a rischio. Ci spiega che cosa vuol dire, così capiamo anche quanto è estesa quest'area, diciamo, di un po' di insicurezza, non so come chiamarla.
Sì, sì, allora diciamo che si sta parlando, ecco, dell'applicazione della direttiva Seveso. La direttiva Seveso ha questo nome di riferimento proprio in funzione di un 76, un incidente con la fuoriuscita di diossina, sì, nel Piemonte. Certo. Quindi a seguito di quella c'è stata tutta una serie, diciamo, di normative e di direttive comunitarie che hanno obbligato al recepimento, diciamo, di quelle che sono le indicazioni proprio finalizzate alla prevenzione. Noi come ISPRA, diciamo, insieme con le agenzie regionali, diciamo, della protezione, sì, dell'ambiente, costituiamo il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, ed siamo un sistema a rete, diciamo, siamo enti tecnico-scientifici a supporto, diciamo, delle regioni e poi del Ministero, le ARPA delle regioni, ISPRA del Ministero. ISPRA la legge di riferimento è il decreto legislativo 105 del 2015, che prevede, diciamo, che tutti, diciamo, i gestori, cioè gli stabilimenti industriali, sì, che detengono delle sostanze pericolose, diciamo, quindi in questo caso, ecco, come l'incidente di
carburanti, ma possono essere anche cose, diciamo, chimiche,
deposito,
diciamo,
sì, 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 del deposito di prodotti petroliferi, sì, debbano fare una notifica per essere censiti e poi essere sottoposti ai controlli. Poi in funzione delle sostanze che vengono depositate, che vengono detenute, diciamo, sì, negli stoccaggi, sia negli stabilimenti produttivi che in stabilimenti di deposito, come era quello di Calenzano, diciamo, quindi sia in raffineria che fa conto in un deposito, questi impianti vengono classificati di soglia superiore o di soglia inferiore. Il caso di Calenzano è uno stabilimento di un deposito, quindi non una produzione di, sì, non è una raffineria, ma un deposito che superava i 25.000 tonnellate di prodotto finito, diciamo, di petrolifero.
Quindi era superiore, di solito superiore.
Sì. Okay. 100, la notifica che noi abbiamo ricevuto è dell'ultima notifica, perché poi il gestore dello stabilimento la deve aggiornare, quella del 2023,
sì, di ottobre. Però, 2023, scusi Ferranti, la interrompo un attimo, perché è giusto ricordare anche la procedura complessa che ci sta dietro a questi vostri interventi, al monitoraggio, sì, ed è segno che c'è un sistema di leggi che funzionano. Però vorrei tornare un attimo a questo numero, è corretto o è diciamo un titolo giornalistico forzato? Perché 1000 impianti a rischio, sì, mi sembra tanto, mi sembra veramente
allora,
tanto.
In totale sono 975, ok, attualmente, e di cui 468 di soglia inferiore, quindi, sì, non come quelli, diciamo, di, okay, Calenzano, 507 invece sono di soglia superiore. Non sono tutti depositi, diciamo, di carburanti, ma la tipologia, diciamo, della pericolosità dipende anche da una quantità inferiore in relazione alla differenza tipologia di sostanza. Quindi per noi qui il deposito di carburanti rientra nell'attività numero 34 prevista allegato 1 del decreto legislativo 405 2015. In totale, diciamo, di questi mille 975, che possono essere, diciamo, identificati come deposito di carburanti, sono un centinaio diciamo in tutta Italia. Quindi è un dato diciamo più minore rispetto ai mille, quindi è un 10%.
Senta, okay, però 10%. Le voglio chiedere anche questo, perché in questo momento io personalmente vedo un collegamento tra quello che succede nel tavolo della crisi dell'auto al Ministero e questo incidente, no? Perché sono auto e petrolio, cioè un'economia che fin qua, quella dell'auto a combustione termica, no? Che è andato, è quello che ha alimentato anche la crescita, insomma, nei decenni che abbiamo alle spalle. Quindi, ambiente, tutela dell'ambiente, ma anche sicurezza sul posto di lavoro, mi sembrano due ragioni per imboccare una strada diversa, ancora più forte, no? Che, come se già non avessimo altre ragioni per farlo. Detto questo, però, le chiedo, a fronte dei controlli che fate e con cui monitorate, secondo la sua opinione e il suo punto di vista, di tecnico dell'ISPRA, poi qualcosa si adegua, qualcosa si cambia, qualche cosa si mette in linea rispetto ai vostri rilievi, per dare la dimensione che c'è un controllo, ma c'è anche un'efficienza di questi sistemi?
Gli impianti vengono sottoposti a controllo in base a una programmazione che dipende per le soglie superiori dal comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco, del comando delle strutture del Ministero dell'Interno, in cui i colleghi delle agenzie costituiscono i membri del gruppo ispettivo insieme all'INAIL e insieme ai Vigili del Fuoco. Quindi è un gruppo integrato che effettua questa attività.
Sono sufficienti, secondo lei, le risorse a disposizione per questi controlli?
Le risorse sono carenti, nel senso in quanto, se lei considera, io parlo del personale che fa riferimento al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, quindi al sistema agenziale ISPRA ed ARPA, alle ARPA che diventano le regioni, abbiamo una 10, massimo 15 mediamente ispettori per ogni regione, e considerando che gli impianti devono essere sottoposti a un controllo triennale, potrebbero non essere rispettato questa cadenza triennale. In genere si cerca programmazione è di competenza con questo comitato tecnico regionale oppure delle regioni.
Scusi Ferranti, mi devo fermare qua perché non ho più tempo a disposizione, la ringrazio perché è una materia ovviamente tecnica, lo ringrazio perché è difficile poi tradurre in pochi secondi, in poche parole, però poi abbiamo anche necessità di tempo, quindi mi fermo qua. Tra poco torniamo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.